presente che formalizzando il bilancio energetico di questi componenti avremo la possibilità di chiarirci in una lettura che è molto più ampia dell'immediato dell'elettrotecnica il senso stesso dei bilanci energetici in tutta la loro possibile valenza termodinamica. Quindi scavalcate un pochettino la lettura elettrotecnica che più che fisiologicamente può non interessarvi, cercate di cogliere l'essenza che ci sta dietro, quella energetica e quindi termodinamica, che invece è di carattere assolutamente generale. Abbiamo detto che ogni lato di un grafo per noi è un rettangolino con un ingresso e un'uscita. Gli ingressi e le uscite sono vissuti come causa ed effetto, come forzante e risposta. Il legame può essere algebrico o differenziale. Abbiamo detto che andavamo a introdurre quattro gradienti attuali: tensione corrente e corrispondenti integrali. Il primo approccio, il primo passaggio, non può che essere quello di introdurre le forzanti, cioè le cause stesse del fenomeno. In meccanica razionale ragioneremo a forza impressa o a velocità impressa. Va da sé che qui dovremmo ragionare in termini di tensione impressa oppure di corrente impressa. Vi viene abbastanza spontaneo pensare che in natura esista la tensione impressa e non già la corrente impressa, perché vi viene spontaneo pensare che tutto sommato, come avete studiato in fisica, la tensione compaia come risultato del lavoro che voi fate per separare due cariche e che queste manifestino un'energia potenziale il cui contenuto unitario chiamate, adottando la terminologia di Alessandro Volta, tensione. Allora, siccome non conta tanto apprendere l'elettrotecnica quanto servirsene per apprendere l'approccio all'ingegneria, tenete conto di una cosa: all'ingegnere non interessa sapere se è nato prima l'uovo o la gallina, quindi per lui non ha molta importanza dire la tensione resa disponibile dalla natura legittima il concetto di tensione impressa, la corrente non resa disponibile dalla natura non legittimerebbe questo concetto. I concetti che l'ingegnere usa sono concetti che gli consentono di meglio impiegare e trasformare la realtà. E da questo punto di vista poco importa che un concetto abbia un riscontro fisico immediato, può essere anche può essere anche una soluzione di comodo. Io posso sempre dire che, benché in natura eventualmente non esista, di fatto mi conviene, dal punto di vista dei ragionamenti, pensare che la corrente impressa esista. E allora, siccome non descrivo la realtà ma la modifico, mi servirò di queste astrazioni. Quindi non vivetele come un qualche cosa rispetto al quale voi tagliate la connessione intellettuale ed emotiva dicendo: vabbè, questo sta parlando di corrente impressa, una roba che non esiste, cos'è questo gioco, gli elettrici sono sempre degli sballati. Non è così. Non è così perché io uso quello che mi serve e quello che mi conviene, non quello che c'è. Detto questo, non ci sono dubbi che la corrente impressa esiste, ed esiste come. Aprite la finestra e dite: Giove, sei un cornuto, vi arriverà un fulmine, e quel fulmine vi garantisco che non è a tensione impressa, è a corrente impressa, e lo sanno quelli che lo beccano in pieno e vengono bruciati. Attenzione, tanto perché non si debba esaltare il potere di Giove. Giove mette a disposizione due o tre cariche elettriche, non di più, ma le fa variare con una rapidità tale che il rapporto variazione di carica e variazione di tempo, con un tempo che tende a zero, porta la corrente a milioni di ampere, va a partire da pochi coulomb. La frequenza in gioco è di 12 zeri, e quindi capite che le rapidità di carica sono paurose. La natura non si spreca, mette in gioco poco, ma lo fa alla grande. Se vi interessa, l'Eurostar, quando corre, la freccia rossa è vista dall'ingegnere non come una tensione impressa, ma come una corrente impressa. La linea 3 della metropolitana è vista come una corrente impressa, la linea 1 come una tensione impressa. La sedia elettrica può essere vista come tensione impressa o corrente impressa, dipende dal punto di vista di quello che definisce il contenuto. Ma lo dico giusto per vergognarmi del fatto che l'umanità, ogni volta che c'è un'invenzione, il primo utilizzo che ne fa è un utilizzo proditorio. Inventata la dinamo, il primo utilizzo della dinamo fu quello le cariche che dovevano far esplodere la dinamite sulle isole dell'impero francese che non volevano sottostare all'impero francese. Quindi dalle navi della Marina militare si facevano esplodere le dinamite in modo tale da portare a più buoni consigli, a più buoni consigli i cittadini. E allora la fonte di energia era la pila. La sedia elettrica fu utilizzata a partire da prove che il signor Edison faceva per fare una concorrenza sleale al suo avversario Westinghouse. Voleva far vedere che la corrente alternata era più pericolosa della continua. Lui era un fautore della continua, quindi era ignorantissimo. Westinghouse era un fautore dell'alternata, lui non aveva mezzi per contrastare la superiorità di George Westinghouse, e allora andava in giro per i paesi dove c'erano i mercati e fulminava gli animaletti con la corrente alternata e diceva: vedete, se mettete la corrente alternata in casa fate questa fine. E se andate in rete trovate un filmato di cui non potremo che vergognarci, in cui vedete il signor Edison che prende una vecchia elefantessa in un mercato, gli mette gli elettrodi e voi vedete l'elefantessa che fa i cazzi suoi. Poi comincia a dire: ma cosa sta succedendo qui? Comincia a oscillare, vedete il vapore che esce dalle carni, pian pianino ne vedete il terrore, comincia a camminare, non ce la fa e stramazza. Questa è l'umanità. Non dimenticatelo mai. Ricordatevi sempre, e dopo cominciamo, ricordatevi sempre che l'esercito americano, l'esercito dei liberatori, quando venne in Europa aveva due campamenti, uno per i bianchi e uno per i neri. E nel momento in cui vi scandalizzerete di questa infamia, ricordatevi che l'Italia coloniale, l'Italia del ventennio, aveva la condanna a morte in determinate casi. Se eravate bianchi venivate fucilati, se eravate neri venivate impiccati. E voi ben sapete la differenza tra fucilazione, impiccagione e fucilazione alla schiena dal punto di vista antropologico e simbolico e mitologico. Se voi siete colpiti al cuore guardando chi vi uccide, morite con onore, no? Addirittura, se vi è concesso, ordinate voi il caricate e puntate fuoco. Se venite presi alla schiena vuol dire che siete trattati come dei traditori. Se venite impiccati, simbolicamente, ecco perché uno cerca di non essere impiccati, simbolicamente il significato è esattamente opposto. Cosa vuol dire? Quando voi uccidete il condannato, normalmente l'anima fuoriesce dalla gola. Se c'è il cappio, esce da un altro percorso, che non è forse ritenuto altrettanto qualificante. Quindi impiccare uno vuol dire obbligare la sua anima a uscire, insomma, a fare un altro percorso, fare un'uscita di servizio e quindi consegnarlo al giudizio di Dio con delle credenziali che non sono assolutamente qualificanti. Questa è l'umanità. Buongiorno, e allora ricordatevi di quando nel 1967 Stanley Kramer fece il film Indovina chi viene a cena con Sidney Poitier, Spencer Tracy e Catherine Hepburn. Per la prima volta un uomo di colore sposava una donna bianca. Il film ebbe grande successo perché Stanley Kramer viveva ancora sulla scia delle sovvenzioni dei supporti politici dell'era kennediana. Di lì a poco Johnson gliel'avrebbe fatta pagare, gli avrebbe tagliato ogni finanziamento e lui sarebbe morto alcolista. E il film presuppone tutto questo, quindi un grande progresso, e Sidney Poitier deve arrivare la notte degli Oscar e ricevere dalle mani di Anne Bancroft, la grande attrice americana di origine italiana, il premio Oscar. La scena vuole che l'attrice che consegna l'Oscar dia il bacio sulla guancia simbolicamente al premiato. Allora viene fatto divieto che l'attrice bianca dia il bacio all'uomo di colore. Anne Bancroft, che se ne sbatte le palle clamorosamente, quella del film Il Laureato, lo fa lo stesso, le reti televisive non trasmettono la scena del bacio. Voi direte: cose di altra America. Bene, se voi prendete il film Via col vento, che purtroppo avrete visto, uno dei film più cazzoni del globo terracqueo, vedete la mami, la domestica bambinaia di quell'antipatica della Marcella Vara, viziata, sminolata e faccia le perle. E se vedete il film, dunque lei, la mami prende il premio Oscar, ma non viene invitata neanche alla cerimonia, non è ammessa al teatro dove si danno i premi. Nell'edizione americana originale voi sentite che la mamma parla un inglese del centro di Londra, perfetto, neanche il duca di Wellington lo parlava così bene. Nell'edizione italiana, ecco, a sto punto come stanno le cose? Noi se traduciamo un film e rappresentiamo una persona di colore, quell'altro invece lo mette in inglese, allora chi è più stronzo? Prendete il film di Humphrey Bogart, Casablanca, e vedete che nell'originale Sam dice Post, l'edizione italiana, Zibadrulli. I doppiaggi ne sono mai stati usati. Bello. Sono cazzi amari, se volete volatili per glicemici. Allora, adesso iniziamo perché mi siete rilassati.
Stesso senso, la potenza entra nel sistema, dai sistemi fisici interagenti e viene convertita in potenza elettrica. Se invece il giro del fumo è questo, la potenza esce. Quindi questo sarebbe per intenderci un generatore. Una turbina aziona il generatore, la potenza della turbina entra, la potenza meccanica della turbina entra nel generatore, viene convertita in potenza elettrica e buttata fuori. Per esempio, una turbina, un alternatore. Esiste un mondo meccanico dove transita una potenza meccanica omega per C. Esiste una conversione che comporta F. Esiste un'erogazione che comporta l'impedimento. Quindi da qui entra il vapore, fa una produce una potenza meccanica omega per C, la potenza meccanica diventa potenza elettrica attraverso la forza elettromotrice e questa potenza elettrica viene resa disponibile sulla rete. Se invece il giro del fumo è questo, da qui arriva una vibrazione elettrica, viene convertita in una E per I che diventa una omega per C su un motore che sta funzionando. Sono stato chiaro? Ricordatevi sempre che queste sono le due condizioni che caratterizzano la conversione con potenza entrante, generatore, e la conversione con potenza uscente, il motore. Non insisto sul fatto che quelle E e quella I si correlano esattamente come la forza e la velocità in meccanica razionale. In meccanica razionale voi dite che il lavoro è la forza per l'elemento, quindi è la forza per il versante tangente per l'elemento che scissa curvilinea. Dopodiché, quando dividete per dt, avete la forza per la velocità. Ma questa velocità può essere motrice o può essere resistente. Quindi non conta soltanto fare F per D, conta anche capire se questo F per D va in un senso oppure nell'altro. L'ingegnere deve calcolare il bilancio energetico, ma ne deve cogliere il senso, perché se non coglie il senso va in bianco. Qual è il dubbio? Tutto a posto? Dopodiché abbiamo visto che tanti casilli messi in serie vi danno un capito che è la semantica dei casilli. Perché questo? Ragazzi, guardate la lavagna. Perché io dico che se questo è quello che cerco, oriento secondo quello che cerco e vado a vedere come si comportano i vari addendi. Quindi più generatori di tensione in serie equivalgono agli effetti esterni ad un solo generatore avente per forza elettromotrice la somma algebrica delle forze elettromotrici. È chiaro?
Solo no, quindi il discorso, stiamo vedendo la
quale cosa?
Quella in atto c'è fatto,
quella del lavoro, quella è la meccanica razionale della scuola materna.
No, sì, subito c'è scritto F
scalare e inversore tangente. Il DP sulla scissa curvilinea è inversore tangente per l'elemento di S che è l'x quadrata di x primo al quadrato più il primo al quadrato più z primo al quadrato. Non è inversore tangente. Geometria differenziale, concetto di linea regolare. Circolo osculatore, torsione, normale, binormale, tangente, triedro fondamentale. Vi snocciolo questo per farvi capire che non potrete mai essere autorizzati a dimenticarvi queste cose solo perché le avete studiate da giovani. Queste devono essere il patrimonio del vostro essere uomini, borghesi illuminati, professionisti e intellettuali. La maggior parte è assolutamente legata alla moglie. Crede che l'uva maturi contemporaneamente come le fragole, non sa nulla dell'uva. Bene, andiamo avanti.
Mentre scriviamo mi è sfuggita la distinzione tra generatore e motore.
Eh sì, perché qui, vede, lei qui praticamente spinge, mi passi l'espressione barbara, la carica, esattamente come qua. Quindi è lei che sta facendo la motore. Qui il giro di suo opposto. Lei sta arrestando qualcosa. Quindi qui lei cede, qui riceve. Giusto? È in questo modo che un treno e anche oggi un'automobile possono funzionare nella cosiddetta frenatura elettrica. La velocità mantiene il senso di prima e la coppia inversa. E allora la potenza che andava in un senso va nell'altro. Le potenze, ragazzi, sono invertibili, non sono reversibili. Invertibili e reversibili non sono la stessa cosa. Reversibile vuol dire che il calore che esce lo riporto dentro, stessa lui. Invertibile vuol dire che il motore può diventare freno e viceversa. Se io freno con la moto, tutta l'energia cinetica la butto il calore sul freno a disco. Dal freno a disco non la posso riportare dall'altra parte. Ma se io prendo un motore a scoppio e una pila, posso portare l'energia dall'altra. Perché i prodotti, buongiorno, sono F per V e non sono K V quadrato. La natura, per garantirsi la non reversibilità del calore, compare sempre quadrato. Se voi prendete una lima e limate,
lo spostamento medio finale è nullo, perché tanto muovete in un senso e tanto muovete in un altro, ma il calore salta, perché non è invertibile. Invece l'ascensore che sale, che scende, è reversibile. Quindi, e poi, tutto ciò che è dissipativo non è dispersivo. L'acqua che passa in un tubo diventa dissipativa se finisce il calore per attrito. Se il tubo è bucato diventa dispersivo. Chiaro? Posso andare avanti? Ci sono osservazioni? Ecco, non insisto sul fatto che due cartelli in parallelo non possono funzionare. Non possono funzionare se le due forze elettromotrici sono diverse, perché salta la legge delle tensioni. E non possono funzionare se sono uguali. Perché? Se sono diverse non possono funzionare perché salta la legge delle tensioni. Ricordiamoci che noi dalla natura prendiamo a prestito le proprietà topologiche, quelle tipologiche ce le creiamo noi, ma quelle topologiche vanno rispettate. Allora, se sono diverse salta la legge delle tensioni. Se sono uguali, il giro del fumo non va bene ancora perché, scusate, se sono uguali c'è un'indeterminazione. Con che criterio dico come si ripartisce la corrente a nodo? Può andare bene tutto e di più. E allora, siccome la soluzione deve esistere ed essere unica, vuol dire che quella rappresentazione è falsa, cioè è degenere, crea degeneranza. Va bene? Dica. Tutto a posto? Ragazzi, se io vi prendo quando vi ponete dei quesiti, è perché sto esercitando il mio dovere, che è quello di esservi utile. Quindi non vi preoccupate, chiedetemi, eh. Ci siamo, ragazzi? Ultima cosa. Fissiamo le idee adesso sul caso stazionario. B uguale a D. Prego, quello che diciamo sul caso stazionario lo possiamo applicare anche nel caso variabile, vedete dove sta la distanza. Ma dal punto di vista dell'efficacia espositiva va molto meglio il caso stazionario. Allora mettete sulle penne e allupate, questo è il dato allupare, imperativo, secondo la persona, allupate. Siete in coppa, vabbè, andate avanti così. Allora, allupate la costruzione grafica che adesso fa, è banalissima, la può capire anche Bruno Vespa, però cercate di memorizzare. Allora, la caratteristica di tensione corrente sono superato dai tempi. Mi trovavo tempo fa nello studio di un colonnello comandante di un reggimento gloriosissimo di cavalleria, Savoia Cavalleria. Ero con una signora e con il colonnello. E trovo un picchetto, quindi con diagonale c'è la signora, sguagliò la sciabola, salutò il colonnello porgendo la parte affilata della sciabola. Da uomo a uomo, girò la sciabola in modo che ci fosse la parte non affilata e salutò la signora, rigirò la sciabola e salutò lo stendardo. Ma sì, ho fatto il mio tempo. Allora, guardate un attimo, ragazzi, vedete questa caratteristica. Se io abbasso quella retta parallelamente, arrivo qua. D'accordo? Annullo la tensione e consento alla corrente di continuare a circolare, cioè rendo passivo il componente. Ragazzi, guardatemi negli occhi. Rendere passivo il generatore vuol dire che il generatore non spinge più, non vuol dire che il generatore impedisce la circolazione della corrente. Capite? Io sono su un tandem, stiamo pedalando in due, ad un certo punto io tolgo i piedi dal pedale e non do più il mio contributo, ma non è che freno per impedire all'altro di far andare il tandem. Essere passivi vuol dire che io non contribuisco più alla conversione, non vuol dire che io la ostacolo. Quindi devo prendere la retta e farla andare qua. Per rendere passivo il generatore, simbolicamente si toglie il cerchietto. Quindi se questo generatore è così, togliendo il cerchietto il dipolo diventa così, cioè diventa un cortocircuito. Ecco l'utilità del cerchietto. La rimozione del cerchietto consente a livello mnemonico di capire che quel generatore è diventato passivo, consente la circolazione di corrente a carico di altre cause, ma non contribuisce. Va bene fin qui? Adesso guardate un'altra cosa, preferisco in questo caso andare lento perché voglio togliervi ogni dubbio possibile, d'accordo? Guardate, avete il polo, con un generatore. La condizione di funzionamento si identifica intersecando la caratteristica di questo dipolo con questa. Allora, il generatore di tensione impone la tensione V uguale a D e ottiene come risposta una corrente che non dipende dal generatore stesso, ma dalle proprietà del dipolo alimentare. Il generatore di tensione impone la tensione e accetta qualunque corrente possibile. Questa non dipende da lui, ma dipende dal carico cui è connesso. Se io cambio il carico, la tensione rimane la stessa, la corrente cambia. Quindi lui dà la tensione e accetta come risposta una corrente. E quindi il prodotto E per I, che dà la potenza entrante, deriva da un valore impresso e da un valore conseguente che dipende dal dipolo. La potenza scambiata è evidentemente identificata da quest'area. Osservate che se io prendo il dipolo e lo rendo passivo, abbassandolo, il punto di funzionamento diventa questo. Quindi circola una corrente a tensione nulla, che si chiamerà corrente di cortocircuito, che dipende dalle proprietà di questo componente. E il generatore di tensione non interviene più in nessun modo, si limita a consentire la circolazione della corrente e questa sarà quella di cortocircuito che dipende dalla caratteristica del dipolo. Sono stato chiaro? Allora annotatevi tutto che lo ripeto.
Mi sono perso, cosa ha fatto quando ha creato la seconda caratteristica?
La seconda caratteristica, quella acchiappa, la seconda acchiappa, sì. Niente, ho voluto far vedere che se io cambio di polo, a parità di generatore, il punto di intersezione cambia, quindi la tensione rimane la stessa, perché è imposta dal generatore. La corrente cambia perché il dipolo che la determina è cambiato. Quindi c'è uno scambio di ruoli. Il generatore di tensione impone la tensione e accetta la corrente, il carico accetta la tensione e impone la corrente. Da questa mutua interazione viene fuori il prodotto F di lì, di quanto che arriva di qui e altrettanto quello di là. Prego. Ci siamo? Capite bene da questo punto di vista per quale motivo questa cosa qui non ha senso? Perché dobbiamo intersecare due caratteristiche che sono parallele. E quindi l'unico punto di funzionamento sarebbe il punto improprio della geometria proiettiva. Il che dal punto di vista dell'ingegneria cosa vuol dire il punto introduttivo? Che la pietra è talmente lontana che salta per aria tutto. Ci sono dubbi? Bene. Chiaro che la correlazione tra le due grandezze la faccio sulla superficie chiusa. Prima la facevo sulla linea chiusa, perché era una grandezza tra, quindi lavoravo sulla linea. Adesso è una grandezza attraverso, lavoro sulla superficie. Ci siamo? D, quindi A per D, I per D. È chiaro che dal punto di vista dell'algebra di per I e I per I sono la stessa cosa, dal punto di vista dell'ingegneria? No. Scusami. Dal punto di vista dell'ingegneria no, perché I per I e I per I sono due cose diverse dal punto di vista della causa e dell'effetto. Chiaro la differenza? Allora, questa situazione è così. Quindi dai sistemi fisici interagenti entra e converte. Questa condizione è così. Ricordatevi che quando prendete la linea 3 della metropolitana avete una cosa del genere. Quando fate andare, vedete la freccia rossa che corre, avete un generatore di corrente. Poi un giorno magari prenderemo 10 minuti per parlare di quella magia che fu la realizzazione dell'Eurostar negli anni 80. E vedremo che il motore dell'Eurostar, che è il motore di Galileo Ferraris, ha una struttura stellare che è esattamente quella del Fokker del valore rosso. Il teorema di De Pre della meccanica razionale rivela in forma di allora. Questa configurazione qui funziona. Fate la somma algebrica di tutte queste con questa e ottenete quello che è, d'accordo? Su questo non ci possono essere dubbi. Questa è una cartata solo perché in questa superficie entrano e escono correnti diverse, quindi non avremo più il fatto topologico della somma delle correnti di una superficie chiusa e nulla. Guardate che la legge delle correnti è una legge fondamentale perché sta a significare che la carica elettrica del corpo si conserva, la carica, non la densità di carica, perché l'effetto relativistico varia le dimensioni geometriche e quindi le densità di carica, ma lascia immutate le cariche. Quindi se uno facesse quel circuito farebbe una legge del genere perché negherebbe una delle proprietà di conservazione del corpo, al di là del principio antropometrico e del principio antropico, anzi, che domina il corpo, sul quale, come sapete, c'è ben da riflettere, perché il principio antropico pretende di affermare che le proprietà qui ora valgano altrove in qualunque altro momento, e quindi è lo stesso errore dell'accettare un modello tolemaico geocentrico piuttosto che un modello copernicano eliocentrico, vuol dire che quello che vivo io qui è valore universale. Questo non è vero, esattamente come non è vero che io posso dire che il Big Bang avrà come finale l'implosione o l'esplosione, perché devo postulare una densità di atomi nello spazio che non sono in grado di valutare, quindi non so se il sistema implode o esplode. Quindi è sempre una forma di arroganza tipica dell'uomo che non esce dalla sua dimensione empirica. Introfessa. Tica, finalmente lei mi pone una domanda. Fino adesso io la stavo curando perché vedevo l'interesse e lo stupore del suo video, ma non riuscirà, non farà mai l'outing nel senso elettrico. Dica.
Non ho capito perché non può essere infilta.
Questo sì, capo, questo qui sì.
No, sì,
questo?
Sì.
Guardi, gli faccio la zoomata. Questo pompa 7 ampere e questo 12. Prendiamo questa superficie chiusa, vediamo che 7 meno 12 è diverso da 0. Cioè vuol dire che qui dentro lei sta distruggendo cariche elettriche. Allora i casi sono due. O il padre eterno mi ha raccontato una balla quando ha detto che la somma delle cariche è uguale a 0, o lei ha fatto una cacciata. Io non voglio influenzare sulla valutazione finale. Posso rispondere. Altra cosa, la caratteristica, se la vediamo in forma stazionaria, è I uguale ad A. Il che vuol dire che il giro del fumo è questo, una verticale. Va da sé che se io traslo questa verticale fino a portarla sull'asse Y, ottengo un sistema nel quale la tensione può essere qualunque e la corrente è nulla. Mnemonicamente come ottengo? Togliendo il cerchietto. Quindi in entrambi i casi ottengo, tolgo il cerchietto, in un caso faccio fuori la tensione, nell'altro caso faccio fuori la corrente. Nel primo caso non impedisco la corrente di circolare, nel secondo caso non impedisco la tensione di manifestarsi. Mi limito a non pedalare più io. Chiaro? Allora, se io cazzino fatto così, funziona? Io ho questo cazzino qui che è questo. E poi piuttosto avere la caratteristica orizzontale ne è una verticale. Quindi il mio sistema impone la corrente e su questa non ci sono stati. La tensione sarà a seguire. Il che vuol dire che se io cambio caratteristica, ecco dal giochetto di prima, la corrente continuerà ad essere quella di prima, la tensione sarà cambiata. Guardate la lavagna, per favore. Se questo cazzino mi si sposta fino ad arrivare qua, la tensione che mi compare è la tensione manifestata dal dipolo a corrente nulla, cioè la tensione a vuoto. Ci siamo? L'ultima cosa l'ho messa in crisi perché sta facendo la sopracciglia cuspide. Cos'è che non torna? Bene? Guardi, allora noi abbiamo questo baracchino qua, le torna che giro del fumo è questo, adesso tolga la circonferenza e renda passivo il sistema, lei ha l'intersezione tra questo cazzino qui, questo, cioè questo punto qui, questo è l'unico punto della caratteristica in cui c'è tensione senza corrente, cioè il funzionamento a vuoto. Cioè non si può staccare. Ha visto? A questo punto possiamo applicare il principio di sostituzione. Dica.
Ma quindi quando per un determinato dipolo
bipolo bipolo è un'altra cosa, bipolo
che
bipolo.
Ha una determinata caratteristica alla tensione, ha una precisa tensione che io produco, però sul finanziario corrisponde a una precisa corrente.
Lei non fa altro che imporre la tensione. Su quella tensione il bipolo va a vedere qual è l'unica corrente che gli è possibile. Quindi tra caldo, insomma, nella sedia elettrica voi imponete la tensione, l'uomo che ci sta seduto impone, risponde con una corrente che dipende dalla sua età, dal suo peso, dalla sua conformazione, dal fatto che abbia la pelle callosa o non ce l'abbia. Uno studente del conservatorio che suona il violino, se tocca, resta fulminato. Un operaio che fa il minatore, che ha le mani estremamente callose, se tocca non resta fulminato. Quindi il sistema che riceve l'azione risponde con un effetto che dipende dalla sua costituzione interna. Noi, siccome stiamo facendo una rappresentazione integrale, non andiamo a vedere qual è la costituzione interna, la sintetizziamo con una caratteristica esterna, esattamente come in termodinamica. Come se lei pensa all'equazione di stato, lei sta sulle grandezze integrali esterne, non va ad invocare una costituzione intima della materia, una meccanica statistica di Maxwell Boltzmann o di Fermi-Dirac, eccetera, eccetera. Qui è esattamente la stessa cosa. Ultima cosa. Siete d'accordo che il punto di funzionamento è l'intersezione tra queste due caratteristiche? Quello che conta è questo punto, vero? Ci siamo? Ma io questo punto lo posso ottenere sostituendo questa caratteristica, quella relativa al dipolo 1 con un generatore di tensione D. Se io metto un generatore di tensione D, che è questo, il punto di funzionamento è tra 1 e questo, ed è quindi questo. Se invece io faccio questa scrollata qua, tengo il dipolo 1 sostituisco questa caratteristica. Quindi uno dei due dipoli può essere sostituito dal generatore di tensione o dal generatore di corrente che mi dà la tensione e la corrente che io avevo nel sistema. Principio di sostituzione. Chiaro? Se io sto studiando la mia interazione con l'Enel, non vado a vedere l'intera Europa, ma rappresento con una tensione di 220 volt il generatore che io vedo dentro, se non vado a perdere tempo a studiare un mondo dove non c'è, giusto? Sì, mi dica tutto e qualcosa di più.
Ma la curva che disegna tensione corrente
è la caratteristica.
È caratteristica
dell'uno, del dipolo 1. Io sto lasciando il dipolo 1 e tolgo il dipolo 2.
Ma può essere una curva generica, quindi in questo caso ho un disegno della curva.
Io ho dato una curva qualunque perché non so cosa ci sia dentro quel dipolo. Dico che quel mio dipolo ha quella caratteristica qua. Quella lì è, quella lì metto, dopodiché lo interseco con l'altro bipolo e trovo un punto di funzionamento, ma trovo che quel punto di funzionamento lo posso ottenere anche sostituendo il bipolo 2
con una tensione o il bipolo 2 con una corrente. La tensione e la corrente quali sono? Quelle che c'erano nelle percezioni originarie. D'accordo?
Da un punto di vista pratico comporta qualcosa?
Come?
Da un punto di vista pratico comporta qualcosa?
Dal punto di vista pratico, adesso vedremo, comporta qualcosa di assolutamente epocale. Il principio di sostituzione è quanto di più rivoluzionario si possa immaginare. E va sotto il nome di teorema di Thevenin e teorema di Norton. Adesso lo vediamo. Posso andare avanti? Avete finito? Avete annotato? Avete dubbi? Scancello, voce del verbo scancellare. Adesso ragazzi, allungate un attimino la lavagna. Voi avete studiato il principio di sovrapposizione delle cause e degli effetti, vero? E non certo nel 1853 da Hermann Lucky, Ferdinand von Helmholtz, che nel 1847 aveva enunciato il principio di conservazione dell'energia. E lo si può dimostrare in mille modi dal punto di vista analitico. Io posso dire che se ho questo modello di stato, non a caso è uso quello che è il modello di stato, se dico che U è uguale a 1 più 2, dico che facendo intervenire un ingresso alla volta ho una situazione di questo tipo, e che sommando membro a membro ho questo. Quindi se io ho più ingressi ti posso fare intervenire uno alla volta, è giusto? E questo è legato in modo strettissimo alla linearità. Vogliamo visualizzarlo? Causa di effetto, caratteristica, io faccio intervenire X1 ottengo Y1, faccio intervenire X2 ottengo Y2, faccio intervenire il C1 più 2, ottengo C1 più C1 2, perché vale la similitudine dei triangoli. Giusto? È vero? E questo è vero perché Y è uguale a per X, A essendo la tangente di quest'angolo. Se la caratteristica non fosse lineare, non sarebbe più vero. Perché quando faccio intervenire X1 ho Y1, quando faccio intervenire X2 ho Y2, se faccio intervenire x1 più 2 ho questa che non è x1 più x1 2 e quindi commetterei l'errore per eccesso o per difetto. Chiaro? Quindi noi siamo su sistemi lineari che in natura non esistono, non possono esistere per ragioni ovvie legate alla termodinamica. Allora, fin qui mi seguite? Siamo d'accordo? Allora, se noi facciamo il discorso dal punto di vista analitico, i nostri ingressi che cosa sono? Insomma, forza, la velocità, la temperatura, quello che vuole. Per noi gli ingressi che cosa sono? Sono le forze elettromotrici e quelle complesse, giusto? Quindi, se io avessi un bipolo con una sbrodolata di tensioni impresse, potrei sempre dire che la corrente che circola lì è quella che otterrei sovrapponendo il bipolo facendo intervenire solo di uno, gli altri due li disattivo, quindi tolgo il cerchietto, il bipolo facendo intervenire solo i due, quindi qui avrò il secondo e qui avrò il primo, più la stessa sbrodolata facendo intervenire i tre
e avrai il terzo, perché in questo caso il primo più il secondo più il terzo non si dà con lei, vero? Si torna? Ugualmente io posso sempre dire che posso scancellare. Sì.
Riguardo alla notazione, quando disegniamo. Quando
non disegniamo... sono un cazzo, non vado io. No, scusi, sono io, sono fatti per che sono gli strumenti.
Quando riguardo alla notazione, quando disegniamo generatori di tensione di corrente, chiaramente però orizzontalmente, verticalmente, seguiamo lo stesso, cioè è solamente diciamo il circuito che cambia.
Il generatore può essere orizzontale, verticale, un simbolo. Non è una grandezza, non è una forza che se la fa andare così o così. È uno scalare. Scusi. Prenda una parte del suo corpo di natura bipolare, sensibile agli stimoli elettrici, e la sottoponga a una pila messa verticale. Poi prenda la stessa pila e la metta orizzontale. Secondo lei gli effetti che sente cambiano? Una pila, una cosa così, no? Se la mette sulle palle tenendola verticale e si fulmina, poi se riesce a sopravvivere prende la stessa pila, la mette orizzontale e si rifulmina. Secondo lei coglie la differenza? A parte l'odore di bruciato intorno? No. Invece se lei prende una forza meccanica in senso stretto, è chiaro che se si dà un cazzotto verticale o uno trasversale, probabilmente si evira in modo diverso. Ma questa non è una forza nel senso della meccanica, è uno scalare che ha un valore simbolico. Quindi quello che conta è la differenza di potenziale tra i due estremi, che sia così, o sia così, o sia così, non cambia.
Ok, ma io intendevo come, proprio come notazione, perché se io disegno un generatore di tensione, ad esempio, verticalmente alla lineetta verticale in mezzo alla palla, se io disegno in orizzontale, devo disegnarlo sempre con la lineetta verticale.
La freccia deve essere sempre parallela al conduttore. Se il conduttore va in verticale, la freccia va in verticale, se il conduttore va in orizzontale, questo fa una notazione. La notazione è quella della circuitazione. La circuitazione va sempre parallelamente al versore tangente. Allora, se il sistema è verticale, il versore tangente è verticale, la freccia è verticale. Se il sistema è orizzontale, il versore tangente è orizzontale, la freccia è orizzontale. Senza nessuna polemica, un suggerimento. Quando ricevete un'attenzione come può essere una spiegazione, concludete sempre con grazie. Vi assicuro che un'esperienza nuova, corroborante, fortificante, rassicurante e soprattutto qualificante. Non c'è niente di male a dire grazie, non ci si perde in credibilità. Qualcuno dice addirittura che si può aumentarla. Grazie. Andiamo avanti. Allora vediamo uguale. C'è una cosa fatta così. Chiaro che non possono essere in serie, per l'amor del cielo. Allora, la prima configurazione è questa. Circola a 1 e quindi c'è un primo. La seconda sarà la stessa. Circola 1, 2 ci sarà una di secondo. La terza sarà una A3 con una B terza, e allora è chiaro che mi trego più di secondo più di terzo dalla B. Chiaro? Quindi fate intervenire un generatore una volta togliendo i cerchietti a tutto tranne che a uno. Se è un generatore di tensione rimane un cortocircuito, se è un generatore di corrente rimane un circuito aperto. Dica.
No, non ho capito all'inizio.
Va bene fin qui? questo che cosa vuol dire? Equivale a, guardate dentro la lavagna, faccio intervenire questo, questo rimane aperto, qui circola una di primo, qui compare una di primo, qui ci sarà una di primo e una di primo, più guardate la lavagna, questa tensione è la somma di questa più questa, questa corrente è la somma di questa più questa. Qual è il vantaggio? Che qui avete due generatori da gestire, il che potrebbe anche rompervi le palle. Lì avete un generatore alla volta. Principio di sovrapposizione delle cause e degli effetti. Fermatevi, bloccatevi immediatamente, non scrivete niente, non pensate a cose menzionate, non menzionatevi, e osservate che in virtù della linearità la sovrapposizione delle cause e degli effetti vale sulle grandezze tra e attraverso, non vale sulla potenza. Guardate, calcolate la potenza di questo. Non è vero che la potenza è la somma delle potenze delle due configurazioni, perché ci sono anche i prodotti in croce. Quindi non potete mai dire che la potenza obbedisce alla condizione di sovrapposizione delle cause e degli effetti, perché oltre ai prodotti quadrati ci sono quelli rettangolari. Questo evidentemente, ragazzi, vale per un motore. Vedete che una relazione non lineare non c'è la somma delle due coppie che danno la potenza, ma c'è anche il prodotto in croce di una velocità per l'altra coppia.
Quindi vuol dire che...
Arrivo, perché... E adesso vediamo qual è la conseguenza immediata di questa cosa qua. Posso scancellare?
Oh, yes.
Posso
guardate, prima guardate la lavagna, poi prendete un pipolo attivo lì dentro al rigeneratore, d'accordo? Collegatelo ad un altro pipolo. Vogliamo provare questa grandezza, d'accordo? Per il principio di sostituzione, il primo lo tengo buono, il secondo lo metto in conto con una corrente che è esattamente quella che circola lì. Trovo questa. Adesso guardate attentamente, io ho dei generatori qui dentro, non so dove sono, ci sono, e poi ho un generatore esterno. Applico la sovrapposizione delle calde degli effetti, in che modo? Faccio intervenire tutti quelli che ci sono qui dentro. Ed escludo quello che c'è fuori. Più tolgo tutti quelli che ci sono dentro e faccio intervenire quelli che c'è fuori. Siccome vale la sovrapposizione, dico che vale questa. Ma questa è la tensione vuoto di questa. Aperto. Questo è passivo, non ha più nessun generatore, sarà solo un'impedenza complessiva. Questo si rappresenta così. Tutto questo mondo lo cancello e lo studio così. Non vi preoccupate, è solo un accenno, non potete ancora capirlo. Vi sto solo facendo vedere come andremo avanti dal punto di vista ingegneristico. Per adesso mi interessa che voi abbiate chiara la successione delle configurazioni in relazione alla sovrapposizione del campo degli effetti. Come poi si potrà farlo è un altro discorso. Se voi lo doveste capire a questa fase, ci sarebbe qualcosa che non funziona nella vostra testa. A me interessa che voi vediate due cose, che mi sono servito della sostituzione, che ho cancellato il mondo esterno, e che mi sono servito della sovrapposizione. Allora, ho questa connessione, sostituisco quello esterno con una corrente, applico la sovrapposizione del campo degli effetti, faccio intervenire prima tutti i generatori interni, lascio escluso quello esterno, e allora trovo la tensione a vuoto. Faccio intervenire quello esterno e quindi soltanto resistenze collegate di loro. Sovrapponendo ottengo quello che qui otterrei con estrema difficoltà. Per adesso vi basti questo, poi lo chiariremo meglio. È chiaro che attualmente posso fare un giro. Allora, prima faccio andare questo e lascio questo così. E allora qui circolerà una corrente di cortocircuito. Poi tolgo questo passivo e metto questo. E allora circolerà una corrente in un circuito passivo. Vedete qual è il vantaggio? Che qui il mondo esterno non c'è più. Qui il mondo interno non c'è più. Qui è tutto qui e qui è tutto qua. Studio separatamente i due nemici e poi risolvo il problema. Chiaro? Di più non potete capire per adesso, però la magia che sta dietro a questa partizione del nemico in due momenti diversi, scusate ragazzi, noi non siamo qui a imparare una materia, le cose le imparerete nel lavoro, non qui dentro. uno non può diventare un grande nuotatore perché impara a memoria i principi del bene. Uno diventa un grande nuotatore perché beve due volte la piscina, annega, ritorna in superficie e nuota. Poi quando mi dicono, sai che questo l'ha detto già Archimede, chi cazzo ce ne frega e continua a nuotare. Quindi, attenzione, che cosa mi interessa che in questo momento voi abbiate la percezione? Di che cosa dovete avere la percezione? Della magia dell'ingegnere. L'ingegnere fa fuori il nemico dividendolo in due parti. Non si limita, ragazzi, guardatevi nelle palle degli occhi, cazzo di Buddha. Il fisico che cosa farebbe? Prenderebbe i 7 generatori, 6 dentro e quello fuori, e farebbe 6 configurazioni di fisico. Quanto dentro? 6, quanti cazzo ne ho detto? 7. Prende sti cazzo di 7 generatori e ci fa 7 configurazioni diverse. L'ingegnere dice sono 7, uno fuori e 6 dentro. Io divido il 6 dentro in una volta sola. E quello che serve da solo, perché i 6 dentro io non li vedo una volta, ma vedo una manifestazione esterna che è una tensione vuoto, e con quel numero da solo io rappresento tutto quello che c'è dentro. Se io ho 115 generatori non mi faccio 115 configurazioni, me ne faccio due, una con 114 interni di cui non me ne frega un emerito cazzo, di cui metto in conto solo la tensione vuoto che posso misurare con un volte. Dopodiché tutto quello che c'è dentro lo butto via, quello che mi rimane lo metto fuori, che lo posso misurare con un amperometro, e poi sovrappongo. Quindi, noi non abbiamo la generalità del principio di sovrapposizione delle cause e degli effetti, quello riesce a farlo anche Gianni Scotti. La nostra genialità è di prendere tutti i generatori e dividerli in due momenti diversi, tutti quelli dentro e tutti quelli fuori. Siccome quelli fuori non esistono, invochiamo un principio di sostituzione, per cui diciamo fuori c'è un patato che non sappiamo cos'è, mi metto in conto un'attenzione a livello di intersezione, cambia qualcosa se metto un generatore che non esiste, e allora chi se ne fotte, metto quello e da quel punto lo fatturo al modo, perché quando io ho il patato non riesco a gestirlo, ma quando ho il pallino lo fotto subito, perché a livello di sovrapposizione basta che tolga il pallino. Questa, ragazzi, è cultura dell'ingegneria, è il trasferimento tecnologico della scienza. Capite che cosa siete qui a imparare? Il trasferimento tecnologico della scienza, che ha assolutamente genialità. La genialità sta in questa partizione. Capite? È ancora il discorso degli odiazzi, olazzi e curiazzi. Ne fotto uno alla volta, non li attacco tutti in una volta, perché non avrei gli strumenti per governarli e perché avrei un onere analitico superfluo. Invece in questo modo faccio il dentro e fuori. E il dentro e fuori li becco con due numeri che sovrappongo. E i numeri li posso prendere con un vometro e un operometro. Capite? Questa è la genialità del principio di sovrapposizione. Pausa di due microsecondi che poi riprendiamo. Ricordo che siete qui in panello di ingegneria, non in